L'isola deserta con Chiara Valerio.
Buongiorno, buona domenica da Chiara Valerio, la vostra corrispondente sull'isola deserta, relegata nella natura e nella cultura, perché ogni naufrago lascia qui un libro, una musica e un film. Stamattina è arrivata, ho trovato sulla spiaggia Roberta Torre, una regista italiana. Buongiorno Roberta Torre.
Buongiorno a voi.
Torre, com'è arrivata sull'isola deserta?
Penso su una zattera, direi l'ideale, praticamente insomma questa zattera che naviga, leggera, senza molti orpelli, mi piacerebbe pensarla così.
Una donna di mare o una donna di montagna, Roberta Torre?
Ma sicuramente una donna di mare. Il mare mi ha accompagnato tanto, mi ha sempre deliziato e sì, l'acqua, assolutamente di acqua.
Voglio approfittare di questa nostra intimità per chiederle una ragione di una cosa che vado ripetendo sempre. C'è una sua intervista a Pino Pelosi, presunto assassino di Pierpaolo Pasolini, dove a un certo punto Pino Pelosi dice: gli intellettuali ne ho conosciuti tanti e ho capito che non bisogna giudicare nessuno. Lei stacca, ritorna sul viso di Pino Pelosi e dice: però nemmeno rompe cazzo. Volevo chiederle com'è stato intervistare Pino Pelosi.
Pino Pelosi è stata una lunga intervista che io ho fatto nel corso di vari mesi, non è stata un'intervista che semplice, è stata prima una sorta di pedinamento di Pino Pelosi, prima ancora dell'intervista, e quando finalmente lui ha accettato di farsi intervistare siamo andati per parecchio tempo nei sotterranei della sua abitazione, dove lui aveva un piccolo archivio di foto, di oggetti, di varie cose, e da lì in qualche modo lui si è aperto, quindi ha iniziato a raccontarmi la sua storia, diciamo la sua lettura della storia che lui ha avuto con Pasolini. E quello che a me piaceva di lui era in realtà il suo essere un uomo di strada, quindi volevo sentire dalle voci, dalle parole di una persona che comunque l'aveva conosciuto per strada e quindi non aveva inizialmente un approccio intellettuale o comunque artistico, era semplicemente un incontro legato a tutt'altre questioni. E Pino Pelosi mi ha stupito in questo senso, perché ogni tanto tirava fuori appunto delle parole particolari che mi stupivano molto da un uomo come lui. E quindi questo legame con Pasolini lui lo manteneva anche attraverso il linguaggio, e questa era una cosa interessante.
Per pensare un film, per pensare una trasposizione video, quanto valgono le persone e le storie delle persone quando una persona diventa un personaggio?
In realtà sempre, dal mio punto di vista, cioè io parto sempre dalle persone, quindi alle volte sono le stesse persone che mi suggeriscono i personaggi, quindi al contrario. Poi, avendo vissuto molto al sud, questo diciamo farsi personaggio per me è stato anche forse semplice, perché la cosa che del sud, di Palermo in particolare, mi ha sempre affascinato è stato proprio questo: trovare dei personaggi nelle persone, quindi delle ossessioni anche che le accompagnavano. Io seguo molto le ossessioni dei personaggi e su quello poi riesco a costruire delle visioni, ecco, che loro mi evocano magari. Però parto quasi sempre appunto da quello che le loro facce mi raccontano, al di là delle loro parole.
Tutto buono, meno bene, vincendo tutto stato.
Da quando ho cominciato a pensare, nella sua infanzia, nella sua adolescenza, nella sua età adulta, di essere una regista o di cominciare a fare la regista?
In realtà io non volevo fare la regista e continuo a non volerlo fare. Io avrei voluto fare la psichiatra o la psicanalista, e quindi in qualche modo forse continuo a volere fare questo. Gli eventi mi hanno poi portato a fare questo lavoro che comunque adoro, amo, eccetera, però c'è sempre un rimpianto per quello che in realtà non ho fatto e che forse era veramente quello che avrei voluto fosse la mia carriera, la mia storia di lavoro. Cerco comunque di trovare quasi sempre le rotture degli esseri umani, o comunque qualcosa che non è quello che viene detto, non è quello che viene mostrato. Quindi questo lato, diciamo, nascosto rimane sempre nei miei desideri.
Qual è stato l'evento che l'ha portata da uno studio con una chaise longue, un divanetto, una sedia a una sala cinematografica?
In realtà il fatto che poi era una, come dire, una carriera forse molto molto più lunga e nessuno poi guariva, e quindi in qualche modo nel cercare la follia ho detto vabbè, ma è troppo lunga la questione, preferisco dedicarmi alla, così, all'arte, all'intrattenimento.
Però ci sono molti più psicanalisti che registi cinematografici, quindi in realtà era più facile fare lo psicanalista.
Assolutamente, se non altro per il fatto che sarei stata seduta in una stanza e fisicamente sarebbe stato molto più semplice, piuttosto che stare in mondi paralleli o in mezzo alle strade. Insomma, il divano mi attraeva. Parole, parole, quando sono si parole,
asciutati più su male, quando c'è da davanti. Da Tano da morire a Riccardo va all'inferno. Quanto la malavita ha dato al suo immaginario?
Tantissimo, tantissimo, e soprattutto negli anni appunto in cui sono stata a Palermo ho quasi sempre lavorato su storie di strada, su storie di malavita, su storie di gangster, su storie diciamo di gangster più che di mafia, perché poi a me in realtà piaceva molto di più l'aspetto appunto del, come disse una volta uno dei miei attori, non attori, che era effettivamente ben inserito, diciamo, nel mondo appunto malavitoso, io penso criminale. Ecco, questo io penso criminale è stato sempre quello che mi ha veramente affascinato, cioè il pensiero dall'altra parte, il controcampo della legalità. Questo è stato sempre per me molto, molto attraente. Quindi se dovessi dare un titolo, titolerei proprio così, io penso criminale, no? E questa cosa è stata un fucina di potenziali racconti che un po' sono riuscita a fare, un po' invece ho ancora molto, per esempio, nel cassetto, non so se lo farò mai, okay, però ho raccolto in quegli anni delle storie veramente incredibili, estreme, e sempre su questa falsa riga del io penso criminale, che è molto interessante perché è una forma di pensiero, è una forma di linguaggio, diventa anche, e questo io l'ho sempre esplorato accanitamente. Si pare solo il mare è cresciuto sotto stesso cielo a due nate. Non è giù da scuola, mi da strada a studiare, che la casa aveva non se l'aveva imparata. Pure pedo. Voglio fare il boss, diceva da grande. Voglio comandare tutto quanto. Voglio far cazzotto con chi non mi sei. Voglio sputare in faccia a chi giura essere.
Siamo sull'isola deserta questa mattina con Roberta Torre, regista nonostante, perché avrebbe voluto fare la psicanalista, invece fortuna per noi ha fatto la regista, e le chiediamo subito che libro ha portato sull'isola deserta.
Dunque, io porterei Moby Dick sull'isola deserta, un libro che ho letto, riletto, o alle volte semplicemente anche aperto a caso per trovare delle ispirazioni, e figure meravigliose, figure mastodontiche, uomini tragici, e ancora una volta il mistero che in qualche modo incombe sotto forma di mostro, di mostro, questo mostro che in realtà diventa anche l'ispirazione di una vita, comunque il desiderio di una vita, il confronto col mostruoso, con l'altro diverso, e la paura, ecco, questa cosa, la paura ci deve essere sempre, deve sempre accompagnarmi in qualsiasi fase della mia ricerca.
Diciamo che mi chiamo Ismaele. Qualche anno fa, quanti di preciso non importa, trovandomi con poco o niente in tasca, e nulla di particolare che mi trattenesse a terra, decisi di imbarcarmi per gettare lo sguardo sulla parte acquea del globo. È il mio modo di scacciare la malinconia e regolare la circolazione. Ogni volta che sento le labbra contrarmisi in una piega amara, ogni volta che sulla mia anima scende un umido piovigginoso novembre, ogni volta che mi scopro a fermarmi senza volere davanti ai depositi di bare e a codarmi a ogni funerale che incontro, e soprattutto quando l'agitazione prende il sopravvento tanto da richiedere i più saldi principi morali per non scendere subito in strada e strappare il cappello di testa ai passanti, beh, allora capisco che è arrivato il momento di mettermi in mare, prima che posso. È il mio surrogato del colpo di pistola. Con elegante arabesco filosofico, Catone si getta sulla spada. Io zitto zitto mi imbarco.
Prima diceva: seguo l'ossessione dei personaggi, e dall'ossessione dei personaggi possono anche nascere le storie. E Moby Dick è sicuramente una storia di ossessione. Ma se dovessimo rifarci a Io penso criminale, qual è il pensiero criminale dentro Moby Dick?
Non credo ci sia un pensiero criminale dentro Moby Dick, anzi io penso che sia un libro di grande tensione morale, quindi al contrario, cioè è il contrario di Io penso criminale. Nonostante sia una lotta tra due titani, o quantomeno diciamo la proiezione di un titano su un altro, su un uomo in fondo che ne paga scotto, ne paga pegno, con pezzi addirittura del suo corpo, consegna pezzi del suo corpo pur di arrivare a scoprire il mistero. Io credo che non sia un pensiero criminale quello del capitano Acab, anzi sia proprio un pensiero illuminato in qualche modo, è un uomo che aspira all'illuminazione e la vede arrivare in quel cetaceo enorme, quindi è proprio un po' il contrario del pensiero criminale.
Se dovesse cominciare a raccontare Moby Dick a qualcuno che non l'ha letto, da dove comincerebbe?
Forse dai ricordi di Acab, proprio da questa gamba, da questo pezzo di corpo perduto che rimane sul suo corpo la traccia evidente di questo conflitto, di questa violenza che poi si imprime nella memoria. Quindi un uomo che ha lottato con un mostro, con un animale enorme che è ancora più enorme della balena, in realtà, perché poi Moby Dick per lui diventa appunto l'ossessione, e quindi questa ossessione però gli ha tolto anche dei pezzi, quindi gli ha tolto proprio fisicamente delle parti di sé, e questa cosa gli ricorda sempre la presenza di quel mostro, gliela ricorda continuamente. Quel legno che lui ha al posto della gamba per lui diventa il segno della sua ricerca ossessiva, del suo dovercela fare a tutti i costi.
E gli dà anche diritto a conoscere, però.
Sì, perché in realtà questo pezzo che Moby Dick si è preso è come se sancisse tra di loro una sorta di legame spirituale, prima ancora che reale, no? È come se il demoniaco fosse arrivato e l'avesse trasportato nel suo mondo degli abissi, quindi questo desiderio di andare negli abissi a riprendersi ciò che è suo, e questa cosa è, come dire, è il mistero che c'è dietro ogni fiaba mostruosa, poi alla fine.
Gli squali mi scivolavano accanto, mansueti, quasi avessero le fauci chiuse da un lucchetto, e i battaglieri falchi marini veleggiavano col rostro inguainato. Il secondo giorno comparve una vela che si fece sempre più vicina e alla fine mi raccolse. Era l'errabonda Rachele, che nel ripercorrere all'indietro la sua rotta, in cerca dei figli perduti, aveva trovato solo un altro orfano.
Quando ha letto per la prima volta Moby Dick?
L'ho letto sicuramente al liceo, me lo continuo a leggere nel corso degli anni, l'ultima volta un anno fa, poi l'ho lasciato perdere, poi l'ho ripreso, però è un libro che mi accompagna sempre perché credo che sia proprio questa parte della paura, insomma c'è una paura latente che è fortissima in questo libro e quindi mi piace portarmelo dietro.
Roberta Torre darebbe un pezzo di sé per un'ossessione come ha fatto Acab?
Certo, assolutamente, con gran piacere. Sì, sì, cederei volentieri i pezzi in cambio di conoscenza.
Roberta Torre, regista, stamane ha portato per noi sull'isola deserta Moby Dick, le sue ossessioni, i suoi pezzi mancanti. Che musica ha portato?
Allora, io porterei le variazioni Goldberg, che sento volentieri sempre, comunque, e mi accompagnano anche queste da parecchio tempo, e le porterei suonate da Glenn Gould.
Nella versione degli anni 80 o nella versione degli anni 50?
Nella versione degli anni 50 e nella versione degli anni 80, perché trovo meraviglioso risentire a distanza di tanti anni il tocco cambiato, in cui senti anche la vita di questo pianista come è trascorsa e quello che l'ha reso da un ragazzo un uomo. Io lo sento fortemente, difatti le sento sempre entrambe.
Secondo lei in 30 anni nella vita di un artista quello che cambia sostanzialmente è la velocità?
Perché da giovane uno crede di poter arrivare velocemente, poi si rende conto che il tempo è relativo e quindi si ferma per andare più veloce.
Deleuze diceva che la forza del cinema era la velocità. Qual è la velocità nel suo cinema, Roberta Torre?
Il cinema, più che la velocità, secondo, per quello che penso io, è un lavoro sul tempo. Non necessariamente sulla velocità, però è una meravigliosa possibilità di lavorare sul tempo, quindi di tornare indietro, di andare avanti, di farlo rimanere fermo. In questo senso credo che appunto ci sia il mio lavoro sul cinema, cioè nella ricerca di un tempo e di un metronomo che in qualche modo ogni volta cambia il suo ritmo. Forse anche andare in controtempo, ecco, la mia velocità è forse il controtempo.
Roberta Torre, io non ne sono tanto esperta perché non l'ho visto tanto, però ho l'impressione che per mimare il tempo della vita reale al cinema ci voglia un sacco di tempo. Il cinema è un'arte lenta, ci vogliono quelli che montano le luci, quelli che fanno la fotografia, quelli che recitano, le scene fatte e rifatte, la ripetizione che dà o non dà il senso di realtà, perché ci vuole tutto questo tempo per fare un minuto di tempo reale, per far percepire a chi guarda che il tempo scorre alla stessa sua velocità.
Io credo che il cinema sia un'arte dell'ossessione più che del tempo reale, e l'ossessione ha una temporalità diversa da quella del tempo reale, quindi c'è molto lavoro dietro, effettivamente è un grande lavoro di preparazione, di messa in scena, però è molto bello proprio questo, è come il sabato del villaggio, insomma, uno fa tanto per poi arrivare a quel momento, forse quel momento non è nemmeno esattamente come te l'aspettavi poi.
Roberta Torre, regista, stamattina con noi sull'isola deserta, ha portato Moby Dick di Melville e le variazioni Goldberg di Bach suonate da Glenn Gould sia nella versione degli anni 50 che nella versione degli anni 80. E ora la domanda delle domande per un regista: che film, per una regista, che film porterebbe sull'isola deserta?
Io porterei A qualcuno piace caldo di Billy Wilder.
Ehi, voi del conservatorio, che suonavate fino a ieri? Marce nuziali?
No, marce funebri.
Mi dispiace tornare fra i vivi? Coraggio, un po' di ritmo.
Con piacere.
Billy Wilder è un genio. Che cosa ha di speciale Billy Wilder, secondo lei?
Intanto ha la capacità di lavorare sia sulla tragedia che sulla commedia, con uguale ritmo e con uguale intensità. E, è un cinema che ha varie forme di visione, cioè è stratificato, quindi tu, quello che, come piace a me, appunto, quello che vedi in realtà non è mai quello che lui vuole raccontare, no? Non c'è la smania del voglio dire che, ma in realtà attraverso questo ti arrivano mondi, no? Quindi lui usa per esempio questa commedia straordinaria per parlare dell'omosessualità, per parlare del rapporto uomo-donna, per parlare della differenza di genere. Ora, diciamo, tu ti immagini, se nessuno l'avesse mai visto, da quello che sto raccontando, un film impegnatissimo, una cosa, poi vai e vedi una commedia straordinaria di una leggerezza estrema, condotta, a parte con dei ritmi esageratamente eccelsi, con la musica, con degli attori strepitosi, ma soprattutto in cui tutto quello di cui parlavamo prima, tutti questi temi non vengono mai menzionati una volta se non in maniera assolutamente leggera, impalpabile, ed è esattamente quello che a me fa impazzire di lui.
Ho telefonato a mamma, ha pianto dalla felicità, ti darà il suo vestito da sposa, è di merletto bianco.
Ma non posso sposarmi con l'abito di tua madre. Vedi, io e lei non siamo fatti allo stesso modo.
Qualche colpo di forza.
Ah no, te lo scordi. Oswald, voglio essere leale con te. Non possiamo sposarci affatto.
Perché no?
Beh, in primo luogo non sono una bionda naturale.
Non mi importa.
E fumo. Fumo come un turco.
Non mi interessa.
Ho un passato burrascoso. Per più di 3 anni ho vissuto con un sassofonista.
Ti perdono.
Roberta Torre, che cosa racconta Qualcuno piace caldo di Billy Wilder?
Racconta un viaggio, fondamentalmente, racconta questo viaggio di due uomini e di una donna e una serie di equivoci che portano entrambi a scoprire delle cose di sé, della propria sessualità, della propria voglia di rapporto con l'altro, che sono completamente l'opposto da quello da cui erano partiti, si scoprono diversi. E soprattutto racconta quella che poi è la frase straordinaria del film alla fine di tutto, in cui quando lui scopre che la persona che è con lui, appunto, non è la donna meravigliosa che stava vedendo, ma è un uomo, quello gli risponde: vabbè, nessuno è perfetto, insomma, cosa di poco conto, no? E dietro questa osservazione, cosa di poco conto, alla scoperta che in realtà lei non è una lei, ma è un lui, c'è un mondo straordinario in cui tutti dovremmo poter attingere una volta o l'altra.
Non potrò mai avere bambini.
Ne adotteremo un po'.
Ma non capisci proprio niente, Oscar!
Ah, sono un uomo, ma nessuno è perfetto.
Roberta Torre, quanto valgono gli attori in un film?
E l'attore per me è la scrittura col corpo che si fa del film, cioè lo sceneggiatore scrive con la penna, il musicista con la sua musica, l'attore scrive col suo corpo, la scrittura della storia che lui mi fa è con la sua recitazione, col suo corpo, col suo sguardo, coi suoi occhi, coi suoi capelli anche, col suo mettere, quindi tutto serve per raccontarmi quella storia e lui ne fa una sua scrittura. Quindi per me l'attore è un coautore normalmente, e difatti mi piace molto lavorare con attori che si considerino autori e non soltanto marionette o comunque diciamo esecutori. Ecco, io non amo l'attore esecutore, amo l'attore autore.
E come regista con che cosa scrive?
Io lavoro principalmente con le immagini. Cioè è quasi sempre visivo il mio spunto iniziale, rimane fortemente visivo per tutto il tempo. Difatti faccio spesso fatica a lavorare su strutture molto rigide di sceneggiature, proprio perché io lavoro quasi sempre su visioni. Cioè, ho sempre la visione di quello che dovrebbe essere visivamente, il colore e la visione. Per me il colore è prioritario, ad esempio, anche la palette di colori che uso per fare un film, cioè come lo vedo, di quali colori, prima di tutto arriva quello, il colore e l'immagine.
Non mi conosci, tu non mi conosci, non sei un malagato e stai facendo.
sta cosa nessuno mi è più bello, e c'è nessuno da va pur durà. Io son catano, lutano, sta importante, tu non ti si vorrà mai, non lo sai, la si va lì, comanda pure a te. Dico, io son tuo frate, tu frate innamorato, e tu non puoi mai vincere con me, perché la pistola mia è più forte che te.
Siamo qui sull'isola deserta con Roberta Torre, che ha portato per noi Moby Dick di Melville. Ricordiamo che è uscita da pochi anni una nuovissima traduzione di Ottavio Fatica per i tipi di Einaudi, quando la traduzione classica di Moby Dick era di Cesare Pavese. Lei ne ha letta nella classica edizione Adelphi di Pavese?
Sì, ma l'ho letta anche in quest'ultima, e quello che sto leggendo adesso è l'ultima proprio, quindi non ricordavo il nome, ma questa è.
Trova delle differenze?
Eh beh sì, certo, è chiaro. Almeno io poi ricordo poco quella che ho letto, insomma, ai tempi del liceo, ovviamente, però questa è veramente meravigliosa, è veramente, si sente il lavoro di ricerca forte del contemporaneo nella parola, nello stesso tempo l'adesione totale a quello che è un universo mitologico e di parola classica, proprio straordinario.
Roberta Torre, torniamo a Riccardo Vall'Inferno. Che cosa ci può dire di nuovo, che cosa ci può dire di perenne Shakespeare?
Shakespeare, per esempio, è un contemporaneo, direi, è un nostro contemporaneo nelle tematiche e nella modalità di stare per strada, cioè un uomo della strada che racconta delle storie eterne, dei conflitti eterni, dei sentimenti eterni, quindi io lo reputo un contemporaneo, cioè quando leggo le sue descrizioni o comunque quando leggo le sue pagine di qualsiasi opera lo sento qui accanto a me.
Che cosa racconta Riccardo Vall'Inferno?
Ancora una volta l'ossessione di un uomo che ha perso tutto e continua a voler perdere tutto, ma la cui ossessione fondamentale è il potere, e quindi è molto interessante per questo, perché credo che tutti, come dire, prima o poi facciamo i conti con questa ossessione, chi più chi meno, e lui la racconta in questo personaggio in maniera straordinaria, un uomo che per raggiungere il potere va all'inferno, appunto.
Lei ci andrebbe all'inferno per il potere?
No, intanto già io col potere ho un rapporto abbastanza complicato, diciamo, e alle volte conflittuale, fortemente conflittuale, sicuramente non andrei all'inferno per nessun motivo, meno che mai per raggiungere il potere.
Però andrebbe in fondo al mare per vedere che cos'è la balena.
Ah, questo sì, in fondo al mare ci andrei con grande piacere, grande terrore e grande piacere, quindi le due cose si uniscono, da piacere e paura, desiderio e terrore sono sempre unite.
Lasciamo Roberta Torre con tutto questo mare intorno, sperando che però resti integra per i prossimi lavori. L'Isola Deserta torna domenica prossima, sempre su Radio 3, sempre alle 10:15. Grazie Roberta Torre.
Grazie a voi.
Isola Deserta con Chiara Valerio. Regia di Cettina Flaccavento. Potete ascoltare la puntata o scaricarla dal nostro sito oppure utilizzando l'app Rai Play Radio.
Che triste storia dare nome a un'ombra. Ci imbarcammo in un tempo dimenticato perfino dai sogni, pronti al beffardo amore e ad altre spese. Ma qui, dov'è la luna? Siamo giocatori di carte, lo spettatore comprende. Con gli anni si misura la distanza. Siamo sognatori di mondi, ragazze a cui piacevano i poeti, capitani di tavole imbandite, destini a scomparsa. Siamo voci erranti, cui oggi, e soltanto oggi, la terra all'orizzonte, tenue, di nuovo appare.